Benvenuti ad Alma Lectio, il podcast dell'Università di Bologna dedicato alle Lectio Magistralis tenute da scienziati, intellettuali e personaggi illustri che nel corso degli anni sono stati invitati dall'Università di Bologna a condividere il loro sapere e contribuire alla divulgazione della conoscenza. Nella puntata di oggi ascoltiamo Agnese Pini, giornalista e direttrice della Nazione. Sapere e saper comunicare è il titolo della lezione dottorale tenuta il 10 marzo 2022. Buon ascolto!
Intanto fate iniziare anche me con i ringraziamenti, perché sono davvero grata di essere qui con voi oggi. Grazie a tutto il tavolo dell'autorità che mi ha invitato e grazie a voi che mi ospitate, perché è sempre un onore poter partecipare a un momento così solenne come quello dell'inaugurazione di un anno accademico di un'università quale quella di Bologna. Quindi ancora davvero grazie a tutti. Io ovviamente mi ero preparata tutto un inizio del mio discorso che volevo fare a voi qui oggi, ma poi sentendo prima il presidente Ortolani dire una cosa, sono rimasta molto colpita da quello che ha detto e quindi inizierei da lì. Perché lui, parlando di voi che siete seduti qui oggi, ha detto che chi è seduto in platea ha dei privilegi molto forti, ha avuto dei privilegi molto forti, che invece i ragazzi che sono seduti nei palchi non hanno più. E questo è parzialmente vero, è così per molte cose, lo sappiamo, lo vediamo, io lo scrivo e lo dico tutti i giorni facendo il mio lavoro. È vero che voi ragazzi avete molti meno privilegi di loro, però in realtà ne avete uno incredibile, avete un privilegio gigantesco che è un unicum nella storia dell'umanità, almeno quella libera e democratica, e oggi appunto lo stiamo imparando molto che cosa significa un'umanità libera e democratica, ed è un privilegio che appunto è un assoluto unico, ma ha molto a che fare con il mio lavoro e tra l'altro ha molto a che fare anche con la perdita dei miei privilegi, ma è giusto così quando poi i privilegi passano all'umanità. E voi di questo privilegio siete già oggi e sarete sempre di più gli assoluti protagonisti. Ha a che fare con il mio lavoro perché ha a che fare con l'informazione e la comunicazione. E guardate, si dice molto che i giornali sono in crisi, i media sono in crisi, la carta stampata è in crisi, è tutto vero, ma una cosa non è vera. Voi non c'è mai stata un'umanità nel mondo libero e democratico informata quanto oggi. L'informazione non è mai stata così accessibile, libera, facile da raggiungere e appunto democratica come oggi. Chiunque di voi con questo può essere informato su qualunque cosa accade nel mondo in tempo reale. E questo non era mai accaduto prima. Nemmeno la televisione, nemmeno la radio, men che meno i giornali mai erano riusciti a offrirvi questa possibilità, che è una possibilità di libertà e di potere. Questa è una parola molto importante, il potere. Voi oggi avete un potere che prima l'umanità non ha mai avuto. E a questo vostro potere corrisponde una perdita del mio potere, ma non solo del mio, di tutto quello che è stato potere fino a oggi, delle istituzioni, della politica, della religione, delle professioni. So che voi qui state studiando, sarete futuri agronomi, medici, infermieri, ingegneri, avrete meno potere anche voi, perché vi faccio il mio caso. Io appunto dirigo un giornale che ha 162 anni di storia e se fossi venuta a parlarvi 20 anni fa, ma anche meno, magari potevo starvi antipatica o potevate pensare che non vi piacevo tanto, ma tutto sommato quello che dicevo voi non potevate confutarlo, non più di tanto. Oggi invece qualunque cosa io dica, voi potete andarla a verificare, a confutare, a mettere in discussione in un minuto, andando su Google con un cellulare. Può farlo anche un bambino di 8 anni. Quindi io chiaramente ho perso potere. Ovviamente mi dispiace, ma è un bene che questo accada, che io perda potere. Come l'ho perso io qualunque istituzione che prima deteneva il potere di potervi dire delle cose che voi non potevate facilmente mettere in discussione, hanno perso un po' di potere e voi ne avete di più. Ora, tutto questo è meraviglioso, appunto, anche se a me dispiace egoisticamente, ma ha anche degli effetti collaterali pesantissimi, molto forti, molto pericolosi. Perché quando si ha a disposizione del potere della libertà, bisogna sapere che cosa farsene, bisogna saperla usare. Perché guardate, il rischio di quando si ha libertà e si ha potere è che poi se non lo si sa usare, non lo si impara a usarlo. Andrebbe insegnato a scuola come si usa la libertà e il potere, come si usa questo, in poche parole. Io a volte quando sento dire togliamo i cellulari ai ragazzini, lo trovo molto sciocco. È vero che è pericoloso, ma sarebbe come dire non facciamo mai attraversare la strada a un bambino perché è pericoloso. Certo che è pericoloso, bisogna insegnargli come si attraversa la strada e bisogna insegnare ai bambini e ai ragazzini come si usa questo, perché si userà sempre di più. E il modo quindi non è rifiutarlo, è insegnare a usarlo, è insegnare a voi a usare sempre meglio e sempre di più, cioè in modo sempre più consapevole, questo straordinario potere che avete. L'effetto collaterale, per esempio, è quello della disinformazione, se ne parla moltissimo. È chiaro che mentre aumenta la massa di informazione a vostra disposizione, inevitabilmente aumenta anche la massa di disinformazione. Ma qual è la risposta? Non può certamente essere quella di limitare la vostra libertà. La risposta è quella di insegnarvi a usare questa libertà per non cadere nei tranelli della disinformazione. Cioè è molto di più nelle vostre mani oggi tutto questo. Quindi voi avete una responsabilità enorme. E noi abbiamo la responsabilità di insegnarvi al meglio possibile a stare dentro questo mondo e dentro questo cambiamento senza cascare negli inevitabili tranelli che potrete incontrare davanti a voi. Guardate, quello che sta accadendo con la pandemia e anche in Ucraina ci racconta molto bene, in maniera molto plastica, molto visibile, quello che vi dicevo, anche rispetto alla perdita del potere. Pensate i virologi, gli scienziati, quanto li abbiamo messi in discussione, quanto sono stati anche bersagliati, quanto li abbiamo confutati, quanto li abbiamo dubitato che dicessero la verità. Questo una volta non sarebbe accaduto. Si è sempre detto, no, che se fossimo stati nell'Italia degli anni 50 sarebbero tutti andati a vaccinarsi in fila molto compattamente, senza mettere in discussione quello che veniva detto. Oggi invece si è messo molto in discussione. È un male? Non del tutto, non completamente, non totalmente. Significa che c'è un'umanità più consapevole, più capace anche di mettere in discussione. Ma appunto poi non bisogna deragliare, non bisogna andare oltre il mettere in discussione. Guerra in Ucraina, vi faccio un esempio che riguarda il mio quotidiano. L'altro giorno mi arriva una telefonata in segreteria di una lettrice che chiede di parlarmi. Io rispondo perché bisogna sempre rispondere a tutti i lettori. E questa lettrice era molto arrabbiata con me e con il giornale perché diceva che scrivevamo un sacco di sciocchezze e che la guerra in Ucraina in realtà non c'era ed erano gli ucraini che si facevano la guerra tra di loro. E io ho detto, signora, ma come fa a dire questa cosa? E la risposta è stata, ho le mie fonti. Ecco, questo vi dà il senso della pericolosità di questa libertà, quando non si sa come usarla, non si sa come riconoscerla, non si sa che cosa farcene. Allora io oggi provo a dirvi qualcosa rispetto a tutto questo. È molto difficile questa materia, quindi non ho risposte assolutamente giuste da darvi, però proviamoci. Lo faccio con quelli che sono anche gli strumenti del mio lavoro, cioè come faccio io a usare a mia volta questa libertà al meglio stando dentro un media tradizionale come quello della carta stampata. Allora, il primo punto è quello della verità. I giornalisti devono dire la verità. Voi dovete conoscere la verità, saper riconoscere la verità e scegliere la verità. Ma che cos'è la verità? Guardate, è una domanda difficilissima per chi fa il mio mestiere, soprattutto in tempi come quelli di oggi, soprattutto quando ti trovi di fronte a cose che non conosce nessuno, la pandemia. Perché è stato così difficile parlare della pandemia? Perché nessuno la conosceva, nessuno aveva mai vissuto una pandemia, nessuno sapeva che cosa fosse il coronavirus. Gli strumenti che erano validi fino al giorno prima della pandemia per fare il mio lavoro, cioè andare dalle fonti autorevoli e chiedere conto di qualche cosa, con la pandemia non funzionavano più. Perché 2 anni fa nessuno sapeva che cosa fosse il coronavirus, neppure gli scienziati, non lo sapevano i politici, non lo sapevano i virologi. Si provava a saperlo e a capirlo, ma non lo sapevamo. E allora anche per me, per noi, capire che cosa fosse la verità era molto difficile e come muoversi in questa verità era molto difficile. Lo stesso sta capitando adesso con la guerra. Allora, la verità, non lo so, c'è qui il vescovo Mosciatti e mi viene in mente che nel Vangelo di Giovanni c'è una frase meravigliosa, no? Che dice: la verità vi rende liberi, giusto? Annuisce. Bisogna stare attenti con le citazioni. È una frase bellissima, è vero, scusate il gioco di parole. La verità vi rende liberi, ma appunto quale verità? Io vengo da Firenze, quindi mi piace col campanilismo dei toscani fare un po' di citazioni di casa mia. E allora, guardate, oggi tra l'altro c'è una coincidenza bella, perché sono 720 anni esatti da quando Dante è stato esiliato. Era il 2 marzo del 1302, fu esiliato dai fiorentini, che erano magistrali nel maltrattare i loro geni. E c'è un canto del Paradiso, il 17, che parla della verità. C'è Dante che incontra un suo avo, Cacciaguida, e Cacciaguida gli predice tutto quello che sarebbe accaduto, no? Sarebbe stato esiliato, avrebbe sofferto tantissimo, vedete, capita anche ai grandi di soffrire, di essere esiliati, di essere cacciati ingiustamente, senza un vero motivo autentico, reale e non strumentale. E poi Cacciaguida dice a Dante: devi scrivere tutto quello che succederà, tutto quello che hai visto qui in questo viaggio, in questo altro viaggio tra l'inferno, il purgatorio e il paradiso, devi scriverlo. E Dante giustamente gli risponde: beh, ma io qui ho visto papi, re, potenti, come posso scrivere di loro? Mi mettono i guai di nuovo e ancora di più i miei parenti, i miei cari. E Cacciaguida gli risponde: non ti preoccupare, perché la verità, quando la dici, può fare anche male. Cacciaguida dice: colpisce sempre le cime più alte degli alberi, e questo è un motivo di grande onore, quando la verità colpisce i potenti, no? E si potranno arrabbiare perché tu dici la verità, ma quando dici la verità, alla fine anche quelli che si arrabbiano non potranno che darti ragione, e dovranno venire sulla tua posizione. Anche questo è molto bello, è molto suggestiva come immagine, ma di nuovo è difficile calarla nel concreto. Come si fa a fare quello che Cacciaguida dice a Dante, no? Pare facile, meraviglioso, ma di nuovo nel mondo di oggi è molto difficile. E allora vi do un'altra citazione, un altro spunto, che, scusate, riguarda ancora un toscano, purtroppo è così, ed è Indro Montanelli. Ha molto a che fare questa cosa che vi ricordo col tempo che viviamo proprio oggi con la guerra in Ucraina, perché la riprendo da delle corrispondenze bellissime che Montanelli scrisse dall'Ungheria quando ci fu l'invasione sovietica. Siamo nel 56. Montanelli è inviato del Corriere della Sera, va a Budapest sotto assedio dei carri armati sovietici. Sono immagini simili a quelle che vediamo oggi. E la città ovviamente è come Kiev oggi, cioè un disastro umanitario. Militari sovietici che entrano, grande paura. Montanelli è chiuso dentro l'hotel dei giornalisti di Budapest insieme a tutti gli altri giornalisti, perché non può fare diversamente. Uscire significa mettersi nelle condizioni di farsi uccidere. E inizia questa prima corrispondenza per il Corriere della Sera con una frase meravigliosa per chi fa il mio lavoro, perché lui dice, appunto, racconta di essere asserragliato dentro l'hotel, e dice: quindi nessuno ha visto tutto, per cui vi dirò soltanto quello che ho visto io, e scusate se vi parrà poco. Ecco, io penso che questa frase, chi fa comunicazione, chi fa il giornalista, dovrebbe veramente incidersela sulle scrivanie, perché oggi l'unico modo per rispondere a tutto quanto vi ho detto adesso, cioè come facciamo a dire la verità, come facciamo a essere onesti con noi stessi e con gli altri in un mondo così fluido e complesso, in cui i poteri si sono tanto disgregati, in cui io non vi posso più spacciare qualunque verità con la pretesa che voi l'accettiate così com'è. Come facciamo a dire la verità? Ecco, con un patto, nel mio caso coi lettori, ma insomma con chiunque legga, guardi, ascolti l'informazione, un patto di umiltà, Io non vi dico la verità con la V maiuscola, quella che rende liberi, neppure quella di Cacciaguida, ma vi posso dire quello che ho visto io. E scusate se vi parla poco. Ecco, questo è veramente l'unica ancora di salvezza che chi fa il mio lavoro può tenersi in un mondo così complesso e può garantire a voi che questa reciproca libertà che ci diamo, voi nel potervi informare in modo libero e io nel potervi informare in modo libero, abbiamo come base da cui cominciare questo dialogo. Vi dirò soltanto quello che ho visto io. I giornalisti oggi devono, possono, hanno il dovere di fare informazione così. E quello che riguarda però noi giornalisti, riguarda voi a tutti i livelli, anche voi che diventerete infermieri, medici, agronomi, ingegneri, perché anche voi vi troverete comunicando con i vostri futuri clienti o pazienti in delle condizioni simili, dover raccontare chi siete, cosa fate, che cosa gli proponete, quando opererete un paziente, quando farete una medicazione, quando farete una consulenza rispetto a un terreno. Saprete che avrete meno potere dei vostri padri, dei vostri nonni, dei vostri zii, perché vale anche per voi. E quindi questo patto di onestà vale per qualunque professione o per qualunque istituzione. L'altra cosa fondamentale è quello che dicevo poco fa, cioè per cambiare le cose bisogna stare dentro le cose. Il cambiamento va accettato, appunto quello che vi dicevo, è inutile vietare l'uso del telefonino ai ragazzini, bisogna insegnare ai ragazzini come si usano i nuovi strumenti e a voi dobbiamo insegnare come si sta dentro il cambiamento. Quindi per cambiare le cose voi dovete stare dentro le cose. Torno a un paragone con il mio lavoro. Tra i giornalisti ci sono i cosiddetti critici, è un modo di fare il giornalista, è un modo molto bello, molto divertente fare il critico. Io adorerei fare il critico perché è bello, cioè tu stai da fuori, vieni a vedere fai il critico teatrale, vieni a vedere uno spettacolo teatrale e puoi dire quello che pensi, nel bene e nel male. Ha una soddisfazione incredibile per chi fa il mio lavoro. Ma non è quello il modo per cambiare le cose. È più comodo fare il critico. Ma per cambiare le cose, nelle cose devi starci dentro. Prima di che iniziasse questa mattinata parlavo con il presidente Ortolani di Assisi, perché abbiamo un amico comune lì. E quindi mi veniva in mente, a proposito di come si cambiano le cose stando dentro le cose, la storia proprio di San Francesco. Guardate, è proprio così. Se San Francesco fosse uscito dalla Chiesa, ai suoi tempi c'erano molti movimenti ostili alla Chiesa del tempo, no? All'uso della Chiesa del tempo, alla corruzione della Chiesa del tempo. E molti di questi movimenti ostili sono finiti misconosciuti dalla storia, sono diventati eretici, sono usciti dalla Chiesa, nessuno sa più chi sono, non si studiano neppure più sui libri. San Francesco invece ha cambiato la Chiesa perché ci è rimasto dentro. Non è uscito, non si è messo a fare il critico. È rimasto dentro la Chiesa e così ha cambiato la Chiesa. Ora questo è un esempio altissimo, ma vale per qualunque cosa noi facciamo. Per cambiare le cose dobbiamo stare dentro le cose. E mai come oggi che vediamo tutta la bellezza che vi ho raccontato sulla vostra libertà e il vostro potere messo a rischio da qualcosa di molto vicino a noi. E quindi ne capiamo ancora di più il valore, perché quando le cose ci sfuggono di mano riusciamo finalmente a capire il valore che hanno. Oggi più che mai dovete ricordarvi sempre che stando dentro le cose potete cambiare le cose e conservare questa libertà e questo potere che vi è già stato dato, ma che non è scontato né gratuito. E quindi ha bisogno dell'impegno veramente di ciascuno di noi e anche di voi. E buon anno a tutti e grazie.
Avete ascoltato Sapere e Saper Comunicare, La lezione dottorale è tenuta il 10 marzo 2022 dalla dottoressa Agnese Pini in occasione dell'inaugurazione dei corsi di studio dell'anno accademico 2021-22 dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, sede di Imola. Vi aspettiamo alla prossima Alma Lectio.